Siccome ancora da Catania non rispondono, andremo direttamente alla seconda diretta prevista per la giornata, ovvero quella di cui si parlava della richiesta dei lavoratori di New York, dei lavoratori di Amazon, di formare un sindacato che non fosse interna all'azienda. Intanto, per dare anche qualche altra notizia di contesto, abbiamo trovato un articolo di un paio di giorni fa di Deborah Lucchetti che si chiama Fermate quell'emorragia che denuncia: nei primi sei mesi del 2021 Amazon, Google, Microsoft, Facebook e Alibaba, per citare solo alcuni dei 25 giganti analizzati nell'area studi di Mediobanca, hanno aumentato il fatturato aggregato del 31,1% e gli utili dell'80,2%. Ogni giorno costoro intascano profitti netti per 27 milioni di euro, profitti netti. Amazon e Alibaba commerciano anche prodotti di moda e abbigliamento, merci online che non si sono mai fermate durante la pandemia, essendo rimasti sempre aperti i centri logistici che le smistano 24 ore al giorno fino a 7 giorni su 7. La Clean Clothes Campaign ha calcolato cosa è successo nel primo anno della pandemia in 7 paesi chiave della produzione globale di tessile e abbigliamento: Bangladesh, Cambogia, India, Indonesia, Sri Lanka, Myanmar e Pakistan. Risultato, e qui sta la notizia: 50 milioni di lavoratori hanno perso almeno 10 miliardi di euro in tagli salariali e indennità non pagate, e 1,6 milioni di lavoratrici sono state licenziate senza preavviso né TFR e altre forme di indennizzo. Tutto ciò in paesi dove quasi non esistono reti di protezione sociale e i governi non garantiscono ai cittadini ammortizzatori in grado di proteggerli durante la crisi. Per questo è nata la campagna Pay Your Workers, e trovate poi sul sito un modo di prendervi parte. Insomma, vi anticipiamo che si tratta di una raccolta firme per spingere le aziende a pagare i loro lavoratori e le loro lavoratrici, raccolta firme lanciate da una rete di sindacati e organizzazioni non governative. Comunque, insomma, che si reputi o meno efficace questo tipo di strategia per combattere quello che è poi lo scheletro portante del capitalismo globalizzato, che si basa anche su queste forme estreme di sfruttamento, insomma, a parte questo, l'articolo è interessante e lo trovate su comuneinfo.net. E poi un'altra notizia che risale a martedì, giornata in cui centinaia di dipendenti di McDonald's hanno scioperato in ben 12 città degli Stati Uniti al grido "Basta molestie sessuali sul posto di lavoro", una piaga, secondo i manifestanti, sempre più diffusa nei ristoranti della nota catena di fast food americana. McDonald's ha già annunciato che a partire da gennaio 2022 partiranno dei corsi di formazione antimolestie per tutelare i dipendenti, obbligatori in tutti i 40.000 ristoranti della catena. Ma per molte delle persone scese in piazza questo non è abbastanza e chiedono l'istituzione di uno specifico sindacato. Ma invece la notizia che andremo a commentare con il nostro ospite su queste frequenze è quella per cui gli impiegati ed ex dipendenti di Amazon a New York si sarebbero ritrovati fuori dalla fabbrica di Staten Island per chiedere la formazione di un sindacato. Gli organizzatori hanno raccolto più di 2000 firme, uno step definito fondamentale per costruire la rete sindacale più forte del paese nello stabilimento. Ora il National Labor Relations Board dovrà validare queste firme. Nello stabilimento di Staten Island vi sono 7000 dipendenti. Si specifica in aprile in Alabama i lavoratori hanno rifiutato la proposta di formare un sindacato interno. Vi facciamo godere di un po' di tappetino degli anni 70-80 e poi saremo in diretta con il nostro ospite. Rieccoci tornati e tornate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Dopo questo intermezzo Muddy Waters dovremmo essere in diretta con Nicolò. Ci senti?
Sì, ci sono. Ciao.
Ciao, grazie per essere qua con noi. Allora, noi ti abbiamo chiamato per darci un po' il quadro della situazione di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Forse Stati Uniti è un po' troppo ampio, però insomma a New York. Rispetto alla volontà dei lavoratori di Amazon di sindacalizzarsi, intanto magari visto che tu ti occupi anche di queste cose, se puoi farci un quadro molto molto breve di che cosa significa lavorare nella logistica in America per queste multinazionali dal punto di vista dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
Ma allora, diciamo che sicuramente quello che è successo a Staten Island è parte di un processo più ampio che va avanti da un paio d'anni, nel senso che la pandemia l'ha in qualche modo enfatizzato. Come discorso più generale, quello che è successo negli ultimi due anni è che appunto si è accelerato una tensione, una tendenza al fatto che queste grandi multinazionali della logistica stiamo diventando sempre più i poli nei quali si concentra un numero crescente di manodopera, di forza lavoro, quindi sempre più lavoratori e lavoratrici stanno anche da un punto di vista, diciamo così, soggettivo, investendo sul andare a lavorare per queste organizzazioni che in qualche modo stanno rappresentando un nuovo rilancio della capacità industriale statunitense. Questo è un po' paradossale, nel senso che, se vogliamo, sono anche in parte l'onda lunga di quello che è stato il tentativo trumpiano di proporre, no, un'America, Make America Great Again, anche dal punto di vista, appunto, dell'impiego, se vogliamo, tradizionale, passatemi questo termine, ossia l'impiego in questo caso per Amazon nel magazzino, ma possiamo pensare anche all'impiego all'interno dei porti, dove però di tradizionale c'è in realtà poco, quantomeno si mischiano, si stanno sovrapponendo in queste grandi imprese logistiche alcune, appunto, forme di lavoro che, se vogliamo, potevamo essere più abituati ormai un po' di decenni fa in realtà a conoscere, con un forte anche investimento tecnologico che quindi rende in realtà molto ibride questi luoghi di lavoro. Se pensiamo ai grandi porti, che in questi giorni negli Stati Uniti sono al centro di grossi problemi, perché la logistica delle grandi catene globali del valore è stata inceppata dal Covid, quindi tutti i blocchi che si sono prodotti, appunto, che hanno prodotto effetti a cascata lungo queste lunghe catene planetarie di trasporto di merci, tanto che si dice che il Natale sia a rischio negli Stati Uniti, perché, appunto, in molti già dicono che l'enorme mole di merci di vario tipo per i regali di Natale probabilmente non riuscirà ad arrivare in tempo, e Amazon, chiaramente, che è la più grande multinazionale logistica nel mondo occidentale, quantomeno, sta vivendo un po' gli stessi problemi, ma in maniera differente, nel senso che, a differenza di quanto accade nei porti, che sono infrastrutture, anche queste, se vogliamo, più tradizionali, nel senso che hanno una lunga storia, sono grandi punti di concentrazione dei flussi, Amazon invece ha una sua capacità, è affinata una sua capacità di rendere le sue reti più diffuse, quindi di essere più in grado di superare i blocchi, gli inceppamenti, che possono invece bloccare totalmente una catena di approvvigionamento se si blocca un polo centrale come un porto. E quello che è successo a Staten Island, che, insomma, per chi non lo conoscesse, Staten Island è il quinto quartiere, diciamo così, si parla ovviamente di quartieri di milioni di abitanti, ma è il quinto quartiere di New York City, insieme a Brooklyn, Queens, Manhattan e il Bronx. E Staten Island è un'isola, una grande isola, molto più grande di Manhattan, un po' a sud di Manhattan, che, a differenza dei altri quartieri, appunto, newyorkesi, è l'unico quartiere dove i repubblicani hanno percentuali di voto importanti, talvolta anche la maggioranza. È un quartiere soprattutto bianco, con, tra l'altro, una fortissima presenza di persone di origine italiana, di quasi il 30% della popolazione con di origine italiana, ed è il primo luogo dove Amazon ha insediato i suoi magazzini per la distribuzione, appunto, su New York. E alcuni giorni fa, nel magazzino principale di Amazon a Staten Island, c'è stato questo voto promosso da alcune lavoratrici e lavoratori che chiedeva la possibilità, appunto, di votare. In realtà non è stato un voto, è stata una raccolta firme per chiedere la possibilità di votare per avere un sindacato, appunto, all'interno di Amazon. Va detto che in teoria la quantità di firme raccolte per poter, appunto, chiedere il voto dovrebbe essere sufficiente, anche se Amazon, l'azienda, insomma, lo sta contestando, quindi ancora è da vedere come andrà a finire questa storia. Fatto sta che un precedente c'è, parliamo di aprile di quest'anno, in un altro magazzino di Amazon in Arizona. Anche lì ci fu una contestata rincorsa, diciamo così, al voto per poter sindacalizzare i lavoratori e le lavoratrici di Amazon in quel magazzino. Va detto che il precedente non è, diciamo così, positivo, nel senso che il voto venne perso, e quindi al momento non è possibile, appunto, avere un sindacato all'interno di Amazon in Arizona. Vedremo come andrà invece questa, diciamo, battaglia all'interno di Amazon a New York, a Staten Island. I territori sono molto diversi, sembra che le possibilità affinché questo voto abbia direzioni diverse siano più alte, ma insomma è tutto da vedere.
Ok, e quali sono le realtà che, diciamo, spingono per la formazione di sindacati? Qual è la condizione, lo stato della sindacalizzazione all'interno di questi grandi poli in America? E soprattutto ci sono anche delle forme di intimidazione o di deterrenza messe in campo dalle aziende o dalla politica?
Ma allora, va detto che da un punto di vista storico insomma è noto che negli Stati Uniti c'è stata una desindacalizzazione fortissima che di decennio dopo decennio ha reso quasi ha fatto quasi scomparire, insomma, il sindacato nelle sue varie forme. Oggi si parla del 7% di iscritti al sindacato di tutta la forza lavoro statunitense e soprattutto concentrati in alcuni settori. Quindi si può dire che di fatto questa appunto tendenza è stata in parte, e parliamo di piccolissime esperienze, però è iniziata a invertirsi negli ultimi anni, nel senso che nuove forme di sindacalismo sono emerse soprattutto a partire da alcune campagne, diciamo, simboliche, nazionali, come quella ad esempio per avere 15 dollari l'ora garantiti come salario minimo, ma Amazon si caratterizza invece per una rigidissima politica no union, quindi per una rigidissima politica anti-sindacale. Non è permesso in nessun magazzino Amazon negli Stati Uniti di poter essere iscritti a un sindacato, e su questo, insomma, Amazon è sempre stata molto chiara. In realtà è una politica che vale per un po' tutto il mondo, per quello, da questo punto di vista Amazon non vuole i sindacati. In Italia, se vogliamo poi al limite parlare, cioè sono qualcosa di un po' particolare, però insomma rimaniamo sugli Stati Uniti. Quello che ripeto, che va capito, nel senso che è un po' particolare, è che in questa congiuntura quello che citavo prima, l'esempio di Amazon in Alabama e quel tentativo di costruire lì un sindacato, ha visto il sostegno di pezzi importanti della politica. Lo stesso Joe Biden, lo stesso Presidente degli Stati Uniti, in realtà sta spingendo per una risindacalizzazione del lavoro negli Stati Uniti, e anche su, appunto, la specifica campagna in Arizona, anche lui stesso, appunto, oltre che a vari pezzi di Partito Democratico, si erano spesi per la vittoria di questa campagna. Quindi capiamo come ci sia un quadro.
Scusami se ti interrompo, come mai questa cosa, nel senso, è una spinta delle frange più radicali della sinistra democratica statunitense, oppure vi sono altri interessi?
Ma diciamo che sicuramente questo è un fattore, ma io credo che in realtà Biden abbia proprio una sua visione politica, per cui, ma l'ha anche dichiarata, non è che lo penso io, voglio dire, lui ha proprio dichiarato che senza sindacati forti non si può ricostruire una classe media negli Stati Uniti, che è un po', certo, il grande tema, no, della come dire, dal 2007-2008, quella crisi lì, fino ad oggi, la lunga crisi della classe media, che rimane, come noto, anche dal punto di vista politico, storicamente è stato un po' il segmento sociale che ha anche garantito ordine e stabilità in Occidente. Ecco, la lunga caduta della classe media resta il problema politico principale per un esponente del Partito Democratico, e quindi lui ha anche questa visione qua, e ripeto, l'ha proprio detto esplicitamente: ricostruiamo dei sindacati che possono, appunto, garantire una serie di diritti minimi che possono, come dire, agevolare una crescita e la ricostruzione, appunto, di una classe media. Quindi questo è un elemento, appunto, che c'è, che è forte, e quindi sicuramente anche in queste campagne sul lavoro che stanno emergendo negli Stati Uniti si riscontrano spesso assemblaggi bizzarri, se vogliamo, anche di attivisti e attiviste, magari anche vecchi e militanti sindacali di un certo tipo, che magari hanno anche questi appunto appoggi voluti o meno, però questo è un po' il contesto che va inquadrato, anche perché questo è un altro elemento, insomma, degli estremisti contemporanei. Spesso queste grandi multinazionali sono, come dire, situate in territori che comunque hanno una loro storia, più un loro presente più legato, insomma, al partito democratico piuttosto che ai territori repubblicani della cosiddetta Rust Belt, quindi deindustrializzati, eccetera. Quindi, insomma, è un contesto di questo tipo in cui ciò non toglie, un po' per concludere questa riflessione, che la battaglia che si dà sulla sindacalizzazione di Amazon sia comunque, anche da un punto di vista, se vogliamo, di come dire, sicuramente non del Partito Democratico, ma di chi può aver più a cuore una dimensione di, insomma, di lotte sociali, di conflitti, di movimenti sociali, rimane sicuramente una battaglia a suo modo strategica, perché comunque Amazon è un po' il simbolo di questo nuovo capitalismo 4.0 uscito vincente dalla pandemia, e quindi in qualche modo sono battaglie che hanno un significato comunque più ampio anche rispetto al futuro, insomma, dei conflitti sul lavoro.
Certo, a proposito di questo, ricordiamo un'inchiesta che era uscita nel 2019 sul Manifesto, un'inchiesta che andava a raccontare della rinuncia di Amazon a costruire il suo quartier generale a New York, come appunto un evento piuttosto rimarcabile nella storia del capitalismo delle piattaforme. E questa rinuncia, secondo l'inchiesta condotta, sarebbe stata prodotta da tre fattori principalmente, ovvero l'affermazione dei movimenti anti-gentrificazione nel Queen e reti di organizzazione politica comunitaria vicino all'ala sinistra del partito democratico, che aveva scosso un po' l'establishment democratico, che invece voleva fare questo accordo con Amazon, l'opposizione al modello di organizzazione del lavoro di Amazon, che era quello che ci raccontavi un po' anche tu ora, e il frutto anticipato della crisi del mercato immobiliare che sta avanzando negli Stati Uniti. Ecco, quali di questi elementi possono essere letti anche alla base di questa richiesta di sindacalizzazione?
Ma diciamo che per quello che si può intuire da lontano, ovviamente, quindi non essendo sul posto magari posso sicuramente anche perdermi molti elementi, però da quello che mi è parso di capire c'è stato un po' diciamo un mix delle prime due. Chiaramente il discorso su il mercato immobiliare, sulle trasformazioni, la gentrification, eccetera, su Staten Island non credo che abbia avuto un peso, perché, come dicevo prima, insomma, è stato il primo luogo in cui si è insediata Amazon a New York, il quartiere più povero, quindi credo che da quel punto di vista in realtà anche abbia svolto un ruolo di attrattività ovviamente molto ambivalente, molto ambigua all'interno di quel territorio. Quello che si vede è che si sono però attivate sia quelli che sono i social centers newyorkesi, cioè sono dei esperienze più che altro comunitarie che da una ventina d'anni organizzano in supplenza, se vogliamo, o in alternativa al sindacato, forme di organizzazione del lavoro, ma anche in parte territoriali, soprattutto lungo la linea del colore, diciamo così, soprattutto lungo la dimensione delle migrazioni. Dall'altro, alcune storiche unions newyorkesi hanno avuto un ruolo nel promuovere questa campagna. Probabilmente, questa però è una mia ipotesi, ci saranno stati anche alcuni elementi interni all'azienda, questa warehouse, questo magazzino di Amazon, che avranno avuto un ruolo, probabilmente, perché insomma sono un po' di cose che contano sempre molto, questo è un ruolo di spinta verso questa direzione, cosa non scontata, perché appunto la rigidità con cui Amazon si oppone a processi di sindacalizzazione spesso impedisce anche tramite licenziamenti o pressioni, minacce, cioè insomma i casi sono riportati, sono centinaia, in proposito di avere anche il minimo, la minima forza di poter alzare un po' la testa, ecco lì questo fenomeno invece si è dato, quindi credo che insomma ci sia sicuramente una molteplicità di fattori che ha portato verso questo risultato. È giustissimo, insomma è importante anche legare all'esempio del Queens che riportavi tu per mostrare come in qualche modo ci sia una forte interesse di Amazon a anche conquistare, se vogliamo, queste grandi metropoli costiere statunitensi. Amazon finora è stata un po' si è espansa, come dicevo prima, anche e soprattutto negli ambiti non immediatamente legati alle centralità, se vogliamo, metropolitane statunitensi. Questo è un po' una specificità, diciamo, di Bezos, che pur essendo anche lui ovviamente in competizione, in concorrenza con i grandi imprenditori 4.0 Silicon Valley, però ha mantenuto sempre un suo profilo, diciamo, più specifico, però con la spinta, il traino dell'essere uscito come vincitore dalla pandemia, adesso c'è questo appunto nuova corsa anche molto legata all'immaginario. Pensiamo a tutto il discorso che sta facendo, no, sulla conquista dello spazio, su certo. Andare sulla Luna, sull'andare su Marte, quindi in questa anche corsa all'immaginario c'è anche una presenza nuova all'interno delle grandi metropoli che Amazon vuole conquistare, quindi sicuramente Staten Island è anche leggibile come parte di questo processo. Ecco.
Sì, si vedono più satelliti di multinazionali che stelle ormai nel cielo.